quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore. C'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Eugenio Finardi con la radio, perché? Perché cominciamo a parlare della radio questa mattina su Radio Fly, visto che il 13 di febbraio ogni anno si celebra il World Radio Day e tra due giorni sarà la nona giornata mondiale della radio indetta da UNESCO. Noi vogliamo parlare di radio con il professor Tiziano Bonini, che è docente di teorie tecniche della comunicazione di massa presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno professor Bonini.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Il professor Bonini è ricercatore anche in Media Studies all'Università Yulm di Milano e si occupa di radio, social media, cultura digitale e pubblici connessi. Ha scritto articoli per riviste internazionali, ha scritto libri sulla radio. Professor Bonini, noi abbiamo appena ascoltato Eugenio Finardi in questa sua famosissima canzone dedicata alla radio, dove lui dice: amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, perché la radio libera la mente, con la radio non si smette di pensare. Qual è la magia della radio, professore?
Beh, la magia della radio è che innanzitutto non ci sono le immagini, e questo è quello, nonostante oggi si tenda molto a parlare, no, di radiovisione, di integrazione con gli altri mezzi, di far vedere la radio. In realtà la magia della radio fin dall'inizio è proprio questa capacità di evocare, di essere un medium diverso dagli altri, che ti parla nell'orecchio, ti parla attraverso il suono e che ti permette di lascia uno spazio maggiore di elaborazione anche cognitiva all'ascoltatore.
Ci ricorda brevemente come è nato il broadcasting e come è cambiata poi negli anni la modalità d'ascolto o la modalità di fruizione della radio, professore?
Beh, sono più di 100 anni di storia. Il broadcasting all'inizio, in realtà la radio non nasce come broadcasting. Marconi e tutte le persone che hanno sperimentato con la tecnologia di trasmissione via radio la pensavano più all'inizio come un telegrafo senza fili che serviva per unire due punti, non so, la nave che doveva arrivare in porto con la tempesta e poter comunicare con la terraferma. Quando si comincia a pensare alla possibilità di trasformare questa tecnologia in una tecnologia non punto a punto, ma uno a molti, cioè non uno a uno, ma da un centro verso tante persone contemporaneamente, lo si fa non per fini commerciali, cioè non bisogna pensare alla radio come la intendiamo oggi, e nemmeno alla radio pubblica. Cioè, sono state le radio universitarie americane, i radio amatori americani, che hanno cominciato a sperimentare con questa tecnologia per il gusto di molto umano e molto poco orientato a qualsiasi fine sia politico che commerciale, di comunicare con gli altri a distanza, di superare le distanze e trasmettere la musica, trasmettere se stessi. Quindi il primo uso del broadcasting è un uso non commerciale e non politico. Poi ci sono alcune aziende come la Westinghouse dell'epoca che produceva già elettrodomestici e pensava già di produrre gli apparecchi radio, che negli Stati Uniti vedono le possibilità di trasformare questa trasmissione a distanza in un'impresa commerciale. E quindi nasce, cioè il broadcasting diventa poi commerciale, si comincia a pensare come lo sosteniamo, ma forse se vendiamo la pubblicità negli spazi, noi vendiamo del tempo e vendiamo degli ascoltatori agli investitori pubblicitari, forse possiamo anche finanziarlo e rendere questa impresa sostenibile. Via via, velocemente, in 10 anni, alla fine degli anni 30, ecco che il broadcasting è diventato broadcasting commerciale negli Stati Uniti e pubblico invece in Europa, con la nascita della BBC e degli altri servizi pubblici europei.
Lei in uno dei suoi articoli ha scritto che ogni tempo ha il suo media. Possiamo dire che la radio è stato il primo social media della storia?
Sì, molto prima di quelli che oggi chiamiamo social media. Social media nel senso che è stato un media davvero sociale nel momento in cui ha cominciato a ibridarsi ad esempio con il telefono e ha permesso agli ascoltatori di prendere parte, quindi sociale nel senso che è diventato un medium bidirezionale e non più unidirezionale, no? Ha cominciato soprattutto con il movimento delle radio libere in Italia negli anni 70 e da lì tutte le forme partecipative di radiofonia, i format che prevedevano la partecipazione del pubblico, la voce del pubblico. Per primo bisogna dire in realtà che prima delle radio libere in Italia c'è stato Chiamate Roma 3131 nel 69, lanciato dalla RAI. Per la prima volta la RAI, dopo più di 40 anni di storia, ha fatto sentire la voce dell'ascoltatore in onda, in diretta, cosa che era per l'epoca una novità assoluta, però a oggi sembra una banalità, no? Ma le persone non avevano voce, hanno cominciato ad avere voce molto tardi nella storia della radio, ce l'hanno avuta in RAI all'inizio filtrata da telefonate selezionate e poi invece con le radio libere è stata un'apertura. Quelle sì, erano i microfoni aperti delle radio degli anni 70 e 80 in Italia, erano delle forme di social network ante litteram,
certo.
C'era una grande, no? C'era l'hate speech, c'erano le fake news, c'era la discussione aspra, solo che il moderatore invece di essere Zuckerberg con le sue regole fatte in Silicon Valley era il conduttore che decideva chi alzare il microfono e chi no.
Ecco, però poi con l'avvento appunto dei social, quelli moderni, la radio sembra non aver perso ascolti. Secondo lei qual è la ragione?
Allora, sicuramente tra i media del Novecento, tra i media tradizionali, è quello che sta resistendo meglio alla transizione digitale. Sicuramente più dei giornali, regge nell'ascolto perché nonostante stia avanzando la modalità di fruizione on demand, di ascoltare podcast o musica quando si vuole, quindi sia contenuti parlati che musica, slegati da una diretta, una produzione diretta, quello che mantiene la diretta è l'immediatezza dell'informazione. C'è ancora chi segue le partite alla radio la domenica pomeriggio in mobilità, c'è ancora chi ha ancora un senso ascoltare le notizie in tempo reale, no? L'approfondimento delle notizie in tempo reale mentre stanno accadendo, quindi quando c'è un terremoto prima di tutti arriva la radio, ancora prima che la televisione, quindi è ancora prima che si sveglino i giornalisti e aggiornino le pagine dell'home page di un giornale online, quindi la radio ha ancora dei vantaggi notevoli, non sta, è anche capace di rendere le persone meno sole, cosa che non tutti, che un giornale ad esempio non è capace di fare, quindi è una voce, è una cosa molto più umana, molto più calda di un giornale che si legge, quindi questi sono i suoi vantaggi. Dall'altro lato però è vero che non ha perso ascolti, si è mantenuto abbastanza stabile, non è certo in crescita, e soprattutto se potessimo misurare, come succede in alcuni paesi con il meter, i tempi di ascolto, vedremmo che rispetto agli anni passati i tempi di ascolto si stanno asciugando, perché l'attenzione umana è finita e, essendo frammentata in tanti più device e media, questo tempo, il tempo dedicato alla radio sicuramente scende, ma scende soprattutto in maniera disomogenea tra le diverse fasce d'età. Quindi ad esempio tra i giovani è sceso drasticamente, non potremmo dire che la radio sta in salute
tra i giovani.
Se guardiamo l'ascolto giovanile, che forse poi viene recuperato negli anni successivi, ma nella fascia 15-25 oggi quelle 3-4 ore di media che sono che i giovani passano sugli smartphone sono in qualche modo rubate dalla vita quotidiana, dall'ascolto della radio, dalla televisione, da tante altre attività di consumo culturale. Quindi non è un giudizio morale questo, però è semplicemente un fatto.
Ecco, e quando lei ai suoi allievi in classe parla della radio, che atteggiamento hanno?
All'inizio è sempre qualcosa di... la maggior parte dei ragazzi lo vivono come qualcosa che appartiene ai propri genitori. Ah. Io l'ascolti la radio? No, ma quando l'ascolti è quando sono in macchina con i miei genitori. Quindi è davvero una generazione mediamente molto lontana dalla radio. Se negli anni 80 e 90 chi cresceva all'epoca cresceva con le radio locali o con le radio private, con l'ascolto molto, era un ascolto ancora molto giovanile e peer-to-peer, nel senso che ci si scambiava e si condivideva quello che si era ascoltato il giorno prima alla radio. Oggi questa abitudine non c'è più, si parla di altro, di cosa hai visto su Instagram, o si condivide altro rispetto a quando dicevo che ogni media ha la sua età. Però questo non significa che crescendo poi non ci sia un recupero di un mezzo che è ancora dentro le auto e che è ancora dominante, non si sa ancora per quanto, all'interno dell'abitacolo dove avviene, no? per motivi culturali e anche geografici passiamo ancora moltissimo tempo noi italiani.
E quindi, professor Bonini, quale può essere il futuro della radio e in che modo la radio può recuperare anche l'ascolto da parte dei giovani, forse proprio on demand, grazie all'utilizzo dei podcast, non so?
Il futuro della radio è sicuramente un futuro come dire, che esisterà. Cambierà, sta già cambiando moltissimo, perché c'è un aumento costante dell'ascolto on demand, dei podcast, dei contenuti, non soltanto per podcast intendiamo, non soltanto i programmi radiofonici che si possono ascoltare on demand una volta, quando si vuole, una volta che sono andati in onda, ma anche proprio veri e propri programmi sonori messi in questo formato per l'ascolto on demand, che però non sono mai andati in onda, che sono prodotti in onda radio. Quindi nel mondo del podcast la radio non è, le radio non hanno, devono subire la concorrenza anche di altri editori, di giornali che si mettono a fare podcast, di produttori, di giornalisti indipendenti che si mettono a fare podcast. Quindi c'è molta più concorrenza nel futuro della radio. Da una parte si deve guardare ad esempio per la musica, da tutte le piattaforme di streaming come Spotify, che stanno sottraendo alla radio quello spazio che ha sempre avuto come medium prediletto per l'ascolto della musica, quando si è in macchina, quando si è in mobilità soprattutto. E dall'altra, per i programmi parlati, c'è l'avanzata dei podcast. Però da una parte abbiamo detto che la diretta e il racconto in tempo reale di qualcosa che sta accadendo nella realtà è qualcosa che nessuno riuscirà a togliere alla radio, Il fare comunità, l'idea che, che stiamo tutti ascoltando la stessa cosa nello stesso momento, una cosa che un podcast non ti dà, perché è un ascolto molto individualista e molto solitario. E poi guardiamo anche alla storia, perché in tutti i cambi tecnologici che ci sono stati è sempre stata data per morta la radio ogni volta che è arrivata nuovo medium, ed è sempre lì, quindi cambierà pelle come cambiano le tecnologie in nuovi contesti sociali e tecnologici. Soprattutto però, come dire, soprattutto le aziende di servizio pubblico dovrebbero in tutta Europa spingere per l'innovazione, essere le prime ad innovare, quindi sperimentare con il podcast, non concepirsi più soltanto come un'azienda che fa broadcasting, ma che produce contenuti per la trasmissione in FM e per l'online, quindi produrre essi stessi dei podcast nativi, diciamo, no? Originali, pensati apposta per la fruizione online, on demand, diversificare la propria produzione. Non è più radio semplicemente quello che passa da un'antenna, ma è radio tutti quei contenuti sonori che sfruttano il linguaggio radiofonico.
Quindi l'augurio che possiamo fare alla radio in occasione della giornata mondiale è quello di sapersi trasformare, professore. Qual è l'augurio che si sente di fare?
L'augurio che mi sento di fare è quello di continuare a fare quello che ha fatto finora, quello cioè di connettere le persone, perché la cosa più importante che ha fatto la radio in questi anni, in questo 100 anni e passa di esistenza, è stato quello di dare la possibilità a persone distanti fra loro di parlarsi e di creare uno spazio comune, uno spazio condiviso di opinione che non sia appunto sotto la gestione, la moderazione di regole decise da un privato che sta in Silicon Valley. È molto più democratica ed è uno spazio che c'è bisogno che continui ad esistere.
Grazie al professor Tiziano Bonini di essere stato con noi questa mattina e di questa bella intervista sulla radio. Grazie professore.
Grazie a voi, buon ascolto.